In altre parole.
Oggi è In altre parole parliamo di guerra, una realtà che l'Europa non conosceva entro i suoi confini fino a soltanto pochi anni fa, prima dell'invasione dell'Ucraina, eccettuata naturalmente la guerra civile nell'ex Jugoslavia. E poi ci sono la Palestina, il Libano, l'Iran. La guerra è sempre più presente nella nostra quotidianità e nello stesso tempo facciamo finta di abituarci a questa realtà inquietante. Di guerra parla un saggio di Alessandro Barbero, lo storico, sulle origini del primo conflitto mondiale, intitolato Isteria bellicista, come l'Europa è arrivata alla prima guerra mondiale, un libro apparso quest'anno per la Terza. E in esso ci sono riflessioni che forse possono essere applicate anche all'oggi. Buongiorno Sergio Brancato.
Buongiorno.
Lei è professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università di Napoli Federico II, presidente dell'Accademia di Belle Arti di Bologna. I suoi studi accademici si concentrano sulla sociologia dell'immaginario, sull'industria culturale, sul cinema, sulla serialità televisiva e sui fumetti. Il suo ultimo libro, che uscirà a settembre, è Fantasmi del futuro, il secolo della fantascienza tra utopia e apocalisse, per Luca Sossella, editore. La guerra in Europa dunque non è più fantascienza. Qual è la tesi del volume di Barbero che più l'ha interrogata, Sergio Brancato?
In effetti negli ultimi 70 anni è stata proprio la fantascienza a ipotizzare distopie, ucronie, in cui il vecchio continente tornava a politiche di belligeranza tra i propri membri. E questo perché nella realtà fino a pochi anni fa sembrava impensabile, dopo la catastrofe delle due guerre del Novecento, con i loro 60 milioni di morti complessivi, no? Che si potesse tornare a quell'isteria bellicista di cui parla Barbero nel suo libro. In quel libro la tesi centrale è che la Grande Guerra non fu un evento inevitabile della storia, non fu, come dire, un destino, ma fu invece il risultato di un'escalation causata dalla debolezza della classe politica del tempo, dalla recrudescenza delle ideologie nazionaliste e anche da un ceto culturale che era incapace di farsi guida morale per la società e che influenzò l'opinione pubblica attraverso narrazioni che invece glorificavano la guerra.
La narrazione, ha detto lei, che glorifica in qualche modo l'evento bellico, ci viene in mente ovviamente alcuni letterati italiani che hanno preso parte a questo fenomeno, a questa ondata letteraria che celebrava il nazionalismo. Quindi in qualche modo la tesi di Alessandro Barbero in questo volume è che la guerra è stata un evento preparato, stiamo parlando della guerra del 14-18, è così? E poi quale ruolo ebbe la letteratura allora?
Beh, all'epoca ebbe un ruolo importante, soprattutto se consideriamo che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento il sistema della comunicazione era ancora fortemente incardinato intorno alla centralità dei media tipografici, no? I quotidiani, le riviste e soprattutto i libri registravano un forte impatto sull'opinione pubblica.
La poesia anche, no?
Certo, bravo, esattamente anche questo. Uno dei generi letterari di maggior successo di quel periodo, come ci dice anche Barbero, fu il cosiddetto romanzo d'invasione, che erano racconti in cui scrittori di tutta Europa si cimentavano a immaginare che cosa sarebbe accaduto se una nazione confinante avesse deciso di invadere il paese dell'autore. Per capirci, nel 1871 esce il primo romanzo di questo filone, La battaglia di Dorking, ed era stato scritto da un militare inglese che ipotizzava l'invasione dell'Inghilterra da parte dei tedeschi, e più o meno tutti gli altri paesi cominciarono a giocare su questo meccanismo dell'invasione, ed ebbe questo filone un grande successo perché furono pubblicati fino all'inizio della Grande Guerra, furono pubblicati circa 400 romanzi in tutto il mondo, anche in America. E per Barbero, e non solo per lui, questi romanzi furono molto efficaci, ebbero una funzione in chiave propagandistica, no? Per accendere gli animi e preparare emotivamente le popolazioni alla guerra. E la storia ci insegna sempre qualcosa, io trovo che le similitudini tra quell'epoca e il nostro presente siano abbastanza inquietanti.
Ecco, appunto, vabbè, gli storici non amano gli anacronismi, ma lo stesso Barbero spesso nelle sue conferenze ama creare dei paralleli, no? Tra il passato e il presente. Allora lo facciamo anche noi, Sergio Brancato. Quali sono, secondo lei, le similitudini tra quel momento storico e la retorica bellicista di quel momento storico e il presente, il nostro oggi, la nostra quotidianità?
Beh, continuando, diciamo, in questa sorta di gioco inquietante, io direi soprattutto le similitudini sono la debolezza delle culture politiche, allora come oggi, no? È una debolezza che si evince soprattutto dal ritorno prepotente sulla scena delle retoriche nazionaliste e dall'attacco dei sovranismi contro i principi della democrazia moderna, che registriamo peraltro ovviamente non solo in Europa, questo è sotto gli occhi di tutti. In questo senso ci sono filosofi della politica come viene in mente Massimo De Carolis che giungono a parlare di rifeudalizzazione della società. Quindi è un concetto forte, no? Un concetto che mette in crisi i principi e i valori della modernità. E a favorire questo clima oggi c'è anche, secondo me, il fatto che gli intellettuali, cioè chi detiene la conoscenza e produce la conoscenza, per una complessa serie di motivi non viene più riconosciuto dalla società o da ampie parti della società come un punto di riferimento per orientare le proprie scelte di vita. Questa è la mancanza di grandi maîtres à penser, di grandi maestri del pensiero, è un tema molto dolente, secondo me.
E poi c'è il ruolo dei media, noi dicevamo che, insomma, sulla scorta di Barbero, che la guerra, la prima guerra mondiale, è stata preparata dalla letteratura. Ecco, che ruolo ha invece oggi non tanto la letteratura, perché non è più quello lo strumento essenziale di passaggio di informazioni, di idee, ma qual è il ruolo dei media oggi in questa retorica bellicista di cui parla Barbero?
Insomma, potremmo dire che i romanzi di invasione di quel tempo siano stati sostituiti da altre narrazioni, da altri media, che, ad esempio, appunto, i social media di cui abbiamo parlato ieri, che svolgono una funzione, spesso una funzione di quel tipo, anche se hanno caratteri totalmente differenti dal passato. Però pensiamo anche ai videogame di stampo militarista, che tendono a esaltare il bellicismo come strumento di affermazione di questa o di quella nazione, insomma, o comunque la logica della guerra. In questa categoria dei videogame potremmo inserire i videogiochi a tematica militare che comprendono simulazioni di combattimento, no? Sono degli sparatutto tattici e giochi di strategia come Squad o Heart of Iron 4, tutti titoli di successo, insomma, che replicano le dinamiche belliche con diversi livelli di realismo e coinvolgimento strategico. Sono di grande successo proprio per questa loro verosimiglianza bellicista. Però attenzione, evitiamo di confondere i giochi di guerra e i loro effetti sostanzialmente catartici con invece l'irresponsabilità politica di chi oggi, come ieri, incendia gli animi prospettando soluzioni politiche fondate sulla violenza e usando i media come tribuna.
Sì, tra l'altro sembra che l'idea stessa di pacifismo, di un mondo liberato dalla guerra, che era un'idea che è nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, sia in realtà stata messa nell'angolo e che chi vi fa riferimento sia considerato in fondo un ingenuo. Ecco, l'idea di un mondo senza guerre è definitivamente tramontata, o addirittura è stata fatta tramontare o messa nell'angolo per prepararci alla guerra o assuefarci ad essa, Sergio Brancato.
Beh, farei una premessa breve, e cioè le narrazioni che hanno successo non perché vengono propinate dall'alto verso il basso, diciamo verso i consumatori di immaginario, ma sono, le narrazioni di successo sono quelle che raccolgono, intercettano il sentimento collettivo che c'è nel corpo complesso della società. E quindi al momento noi possiamo dire che, vista la crisi delle narrazioni pacifiste, potrebbe sembrare che ci sia, anche dal punto di vista della produzione di immaginario, il ritorno a un sentimento guerresco. Potrebbe sembrare che sia così. E da questo punto di vista io penso che possiamo soltanto sperare che la storia ci abbia insegnato qualcosa. Anche perché, a differenza della prima metà del Novecento, oggi disponiamo di tecnologie belliche talmente potenti da poter rendere, lo diceva Albert Einstein, un terzo conflitto mondiale l'ultima guerra dell'uomo. E questa è una prospettiva veramente terrificante, che dovrebbe spingerci a ritornare a frequentare le idee della pace.
Eh sì, le idee della pace da riprendere, da valorizzare, sicuramente questa è una cosa da fare. Noi abbiamo sempre cercato di farlo qui su Rete 2, nel nostro piccolo Sergio Brancato. Noi ci fermiamo qui per oggi e grazie per essere stato con noi. A domani.
Grazie a voi.